Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Mi sento grande come una città, una gigante. Acido suono, sento solo te, resto che cos'è. Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è.
Buonasera Lilli, tutto a posto?
Sì, dai, un po' di cardiopalma, ma tutto bene. Anche perfetto la nostra intro con 29 minuti di ritardo rispetto al tema di stasera, Andrea.
Esatto, qual è il tema di stasera? Il tema di stasera, se tu potessi essere invisibile per una giornata e basta, cosa faresti, dove andresti e insomma quant'altro. Ne parleremo stasera in questa puntata di Lapsus che a quanto pare sarà più difficile di quello che pensassi.
Ed è cominciata con questi
il trauma
di
totale.
Quindi tutti i nostri ascoltatori hanno potuto provare, toccare con mano cosa significa essere invisibile.
Esatto, tema che nasce dalla puntata precedente in cui abbiamo parlato anche dell'amico immaginario, miglior amico d'infanzia, è un amico invisibile e quindi da qui il tema della puntata di oggi. Amico invisibile, se potessi essere invisibile cosa faresti? Ne parliamo insieme in questa puntata di Lapsus. Some people call me a space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak with the pompousness of love, yeah. And people talk about me, baby, that's right. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't worry. Joker, Steve Miller Band nella versione dei Puddle of Mud del 2011, rimasterizzata, versione che mi piace particolarmente, che è veramente bellissima, e con questa canzone vi diamo il benvenuto nel vivo della puntata di Lapsus. Come ormai ben sapete, nel primo intervento annunciamo il tema della puntata e nel secondo invece la Lilly ci racconta la sua indagine a riguardo del tema trattato. Cosa hai scoperto questa settimana a proposito di invisibilità?
In realtà ti fermo subito perché è arrivata già una risposta.
Oh, beh, allora la leggiamo, visto che ci dobbiamo fare perdonare per il ritardo, e allora leggiamo subito la risposta, che è di
Fabio.
Sì, cosa ci dice?
Un ascoltatore che ci dice, tra l'altro una risposta molto impegnata, quindi okay, iniziamo subito a un livello molto alto. Fabio si intruffolerebbe a casa di Napolitano,
sì,
e andrebbe alla ricerca dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.
Ah, beh, è molto d'attualità in questo caso, perché è di oggi la notizia della scomparsa del boss dei boss, Totò Riina, e quindi da qui anche quest'idea.
Si vede che Fabio era ispirato, appunto. Sì. Comunque è interessante questa idea del andare a cercare la soluzione a misteri di cui non si sa appunto la risposta.
È vero, è bello, è bello, quindi... bello. È una bella idea essere invisibili per entrare in posti dove solitamente non ti sarebbe concesso entrare e accedere a cose che in condizioni normali non riusciresti mai ad avere accesso, a cui non riusciresti mai ad avere accesso. Ma tornando invece alla nostra ricerca settimanale, io sto qui che sto fremendo. Lilly, dici cosa hai scoperto riguardo all'invisibilità?
Ho scoperto che nel Medioevo esisteva, sì, un metodo per diventare invisibili.
Ah, ma esisteva davvero proprio? Era di Mago Merlino oppure era un metodo...
Qualcosa di simile, abbastanza disgustoso.
Anche? Va bene.
Quindi forse non molte persone l'hanno provato. Il metodo medievale per diventare invisibili consisteva nel tritare un occhio di gufo.
Sì.
Sterco di scarabeo.
Ah, che bello, occhio di gufo. Quindi prendete un occhio di gufo, uno sterco di scarabeo, che poi sarà una cacca piccolissima.
Olio d'oliva.
Ok, questa facile, è una cosa più facile, ecco.
E cospargersi il corpo con questo unguento.
Noi abbiamo trovato questi ingredienti, lo proveremo in diretta. Infatti Lilly si sta tentando di spargere questa cosa veramente schifosa. Vorrei che
lo
voi...
sterco di scarabeo è un po' difficile perché poi deve coprire tutto il corpo, quindi...
Ma questi scarabei con problemi di dissenteria dove li trovi?
Diventa invisibile magari solo una piccola parte.
Eh sì.
E, da qui l'idea di è possibile scientificamente diventare invisibili?
Ma quindi ci sono prove che funzioni questa cosa nel Medioevo?
No, no, non ci sono prove.
Però comunque è una ricetta che vi invitiamo a provare. Cioè, non uccidete gufi, ecco, se avete già un gufo morto che trovate per strada, poverino, provate a usare l'occhio, se no almeno così le considerate tutte e due, potete fare ben due pozioni per l'invisibilità. Mentre ci sono tentativi, dicevi, nel mondo moderno per tentare di diventare invisibili.
Sì,
in cosa consistono?
Nell'attualità, cioè alcuni scienziati stanno lavorando su questo per provare a capire come tecnologicamente sia possibile, sì, provare a diventare invisibile.
Ti interrompo, mi viene subito in mente l'esempio dell'aereo invisibile, lo stealth, che in un certo senso veniva usato per, non era proprio invisibile come si diceva da piccoli, ma si nascondeva dai radar, quindi riusciva tramite la sua forma ad essere invisibile ai radar, quindi a bombardare in maniera da non essere visto, quindi da permettere al nemico di prevenirsi per l'attacco.
Sì, questo era più un nascondersi. In realtà anche alcune di queste tecniche che sono state provate per nascondere persone, sono un po' dei trucchi. Una è quella del mantello riflettente.
Ok.
Su cui stanno lavorando la Keio University in Giappone.
Sì.
Praticamente è un mantello che viene indossato e tu riesci a vedere come se tu vedessi attraverso la persona che lo indossa.
Ah, ok.
Cioè riesci a vedere ciò che accade dietro la persona. Quindi l'hanno provato in alcuni contesti urbani e nelle foto che ho visto, nei video che ho visto, si vede appunto i passanti, le strisce pedonali, dietro però la persona che indossa il mantello.
Beh, bellissima questa cosa.
L'effetto è abbastanza realistico, ma come viene fatto?
Ok, come viene fatto?
In realtà appunto si tratta di un trucco, perché il mantello riprende la scena retrostante con una videocamera e poi la proietta sul
quindi,
davanti,
sì.
Quindi in realtà è un mantello, un retroflettore come viene chiamato da questi scienziati, e funziona soltanto appunto di fronte, quindi se sei di profilo, di lato o dietro la persona ovviamente l'effetto non funziona,
sì.
E funziona solo se la persona sta assolutamente ferma, se la persona comincia a muoversi.
Sì. Quindi vabbè, funziona finché stai immobile, è molto difficile comunque, però è un po' un punto di partenza. Ce ne sono altre quindi?
C'è anche un simile tentativo in Italia, ho scoperto, del mantello riflettente, che costa
Quanto?
500.000 euro.
Beh dai, è la portata di tutti comunque. Però se ci pensi, anche per un ritrovato tecnologico di queste portate, di questa importanza, non è poi tantissimo, perché gli aerei militari costano più o meno quelle cifre lì, se non di più. Insomma, sono
questo
cose...
è un mantello, però
questo è un mantello
che ti metti perché la gente vede attraverso i passanti che
magari
sono
può avere un utilizzo anche importante, ecco, non solo per fare bubusette te agli amici. Non lo so. Poi c'è un altro metodo,
un altro tentativo interessante è quello della trasparenza perfetta.
Sì.
Cioè alcuni scienziati stanno provando in diversi modi a capire come far diventare la nostra pelle trasparente, come se fossimo fatti di vetro.
Ah, ok.
Questo in realtà non è così complicato, perché se togliamo ad esempio il sangue e i peli che ci ricoprono il corpo, i tessuti della nostra pelle sono già trasparenti. Quindi ad esempio i tessuti dei bambini sono più trasparenti di quelli degli adulti e così via. E Griffin, quindi questo scienziato americano albino,
sì,
quindi già molto
quindi
chiaro
già
di
lui
suo,
era già aiutato da madre natura,
già
ecco,
ispirato, ecco, verso l'invisibilità, sta sperimentando questa sostanza che una volta ingerita rende la pelle ancora più trasparente.
Ok, questa sostanza l'ha resa pubblica, si sa cosa?
No, per ora la sperimenta su di sé e insomma i risultati sono a volte buoni, a volte meno buoni, però...
È un tentativo.
È un altro
comunque
tentativo.
Sweet Home Alabama, all'Apsus su Radio Revolution. Andiamo a contattare questo signore intanto.
Thank you.
Sweet Home Alabama, un gruppo dal nome impronunciabile,
infatti.
Ma ci proviamo lo stesso.
Vai.
Lynyrd Skynyrd, non lo so se si dice
bravissima.
Così, però
sicuramente l'hai detto meglio di quello che avrei potuto fare io. Infatti quando hai detto lo disannuncio io ho detto sì, certo, lo disannunci te questo brano del 74, che tra l'altro è stato ripreso da Elio e le Storie Tese nel loro ultimo album prima del ritiro,
quest'anno,
che, sì,
quindi.
Esatto, che si chiama Licantropo Vegano. Praticamente il riff è lo stesso e poi vabbè il testo è tutta un'altra cosa. Detto questo, siamo arrivati le 20:44 minuti
e abbiamo appena iniziato,
iniziato,
quindi siamo un po' disorientati.
E nel frattempo sono anche arrivate delle risposte ai nostri amici ascoltatori. La risposta che ci ascoltiamo adesso è quella dell'amica Giulia. Un attimo che sta arrivando Giulia, arriva.
Premesso che tutte le cose belle che potrei fare da invisibile le faccio tranquillamente anche quando la gente mi guarda senza imbarazzo, perché tanto sono sempre convinta di essere invisibile. L'invisibilità mi sarebbe servita tantissimo ai tempi del liceo e dell'università, sì, per copiare, per...
È vero.
Oppure no, potrebbe essere bello essere invisibile per entrare magari in una sala operatoria o seguire cose che non posso seguire come comune mortale.
No,
non autorizzata.
Ma perché la sala operatoria? Ma che brutta la sala operatoria, cioè a me non piace entrare in una sala operatoria.
A me è piaciuto tantissimo questo salto tra lo scoprire dei segreti della mafia e... della prima risposta e poter copiare i compiti, poter tornare indietro al liceo per copiare i compiti.
È lo scopo mafioso benefico, cioè copiare i compiti. Chi non ci ha mai pensato? Cavolo, se potessi essere invisibile in questo momento, oppure durante gli esami o le verifiche, se potessi fermare il tempo, quindi tutti i mobili tranne me, tirare fuori il libro degli appunti, scrivere e poi dopo ritornare alla realtà e avere già il compito fatto senza dover studiare. Quindi io ho pensato veramente a questa cosa tantissime volte e la Giulia me l'ha ricordata, quindi grazie. Arrivano altre risposte?
Ci sono varie altre risposte, sì. Un ascoltatore che vuole rimanere anonimo, che però soprannomineremo Robin Hood.
Va bene, ci sta.
Dice che avere un potere e saperlo usare sono due cose diverse.
Ok.
Ad esempio, potrei facilmente liberare l'umanità da Trump o dal coreano pazzo.
Ok.
Ma poi me ne pentirei. Potrei rubare, ma poi me ne pentirei. Quindi vorrebbe usare questo potere, però non sa molto come.
Frenato dal suo senso di colpa.
Alla fine dice: ruberei tutti i soldi dei politici italiani, li darei ai poveri, un po' li terrei per me. Per questo decidiamo di chiamarlo Robin Hood.
Ok, però è un furto molto difficile, perché comunque dovresti accedere a più che altro a un computer, più che essere invisibile in questo momento. Quindi è un'invisibilità informatica, ecco. Perché non è che non basta rubare dal portafoglio, perché ci vuole veramente un furto denso. Arriva anche la risposta audio dell'amico Rosario.
Rosario, se fossi invisibile per un giorno, cosa faresti?
Osservare le persone che mi sono più vicine per vedere cosa farebbero.
Va bene, ci sta, grazie.
Rosario invece praticamente dice che vuole stare vicino alle persone per sapere magari cosa dicono di lui quando lui non c'è. Potrebbe essere una spiegazione. Cosa dici?
Sarebbe anche un po' il mio utilizzo, forse.
Sì? Cioè, Rosario... tu hai paura che la gente ti sparli dietro?
No, più che altro la curiosità di capire magari cosa alcune persone su cui hai il dubbio pensano veramente di te.
Ok.
E secondo me invece quello che Rosario dice è anche un po' più un fattore di controllo. Cioè, non so, sulla fidanzata.
Dici che non si fida.
Non dico che non si fida, però magari vuoi sapere cosa i tuoi cari fanno quando tu non ci sei.
Non ci sei,
un po' questo aspetto di controllo che ci sta.
Sì, è lo stile quando il gatto non c'è, i topi ballano e allora ti vengo a controllare, dico: ah, ero qua. Non puoi dire che io non hai fatto questa cosa.
Ero invisibile.
Sì, però io mi fido più delle persone. È bello anche fidarsi, lasciarsi andare. E adesso, a proposito di lasciarci andare, ci ascoltiamo un brano degli Eagles, Hotel California, all'Apsus. On a dark desert highway.
rabbit with their steely eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Eagles, Hotel California.
Un'altra di quelle canzoni che veramente ti fanno dire wow.
Un posto tra l'altro realmente esistente.
Sì, è vero, ma il problema della California è che è pieno di Hotel California, io leggevo. Tu dici, cavolo, è quello della canzone. In realtà ce ne sono 200 milioni di Hotel California.
Mi viene anche il dubbio, dovrei controllare che il vero Hotel California della canzone non sia in California.
Oppale.
Ma in un deserto tipo in Nevada, ma devo controllare, ve lo saprò dire al prossimo intervento.
Va bene, va bene. Intanto io ho fatto anch'io qualche piccola ricerca in settimana. Più che ricerca ho fatto riflessioni sul tema invisibilità e ho notato che le persone in realtà pensano già di essere invisibili, perché si comportano in modi che tu dici, cavolo, ma non vedi che la gente ti sta guardando, cioè perché? E ho pensato a questa cosa quando, andando in macchina, ho visto quello davanti a me che deliberatamente si scaccolava, ma con una passione, Lilli, che io non ho mai visto gente scaccolarsi in questo modo, era veramente fantastico. Allora ho detto, cavolo, chissà perché in macchina uno fa le cose pensando che la gente non lo guardi. Penso banalmente allo scaccolarsi, ma penso anche al mandare a cagare persone, poi magari li fermi, li incontri fuori e sono timidissimi, ma invece in macchina pensano di essere immuni da qualsiasi legge dell'umanità.
Effettivamente la macchina dà un po' quest'idea di... così, onnipotenza, e anche sei completamente coperto, anche se i vetri sono trasparenti.
Sei protetto ed è una protezione quasi emotiva
e
a questo
quindi,
punto.
Sì, poi spesso, almeno a me capita, in macchina ti perdi nei tuoi pensieri, ti senti molto isolato se sei in macchina da solo.
È un
quindi
po' il tuo mondo,
non pensi che gli altri ti stiano guardando, anche perché pensi, come disse un giorno un nostro amico, che gli altri sono comunque impegnati a guidare.
È vero. Questa è la teoria degli altri sono impegnati a guidare. Ve la riassumiamo brevemente in atti di amore interni alla macchina. Questo nostro amico era molto preoccupato dal fatto che qualcuno potesse guardarlo, e la sua partner del periodo gli disse, no, non ti preoccupare, la gente quando guida guarda la strada, non guarda le macchine parcheggiate. E questo gli ha fatto aprire un mondo, e da allora questo nostro amico
lo prende come una rivelazione
ha formicato in macchina in posti impensabili, e poi non lo so, magari anche rischiando cose abbastanza serie. Quindi non invitiamo la gente in ascolto a fare cose del genere. Detto questo, ci sono anche altre cose che la gente fa pensando di essere invisibile, come ad esempio fare defecare il cane e andare via facendo finta di niente. Cavolo, lo vediamo, è sul marciapiede
in mezzo ad altre persone.
Sì, insomma, se fai una brutta figura e soprattutto fai un danno sociale, ecco. Questa è una mia grandissima campagna, perché allora, cioè, sei una persona che non merita di essere al mondo se fai una cosa del genere, perché poi io sistematicamente pesto cacche sui marciapiedi e sono veramente molto arrabbiato da questa cosa. L'ultima una settimana fa, non più tardi di una settimana fa, e tra l'altro quando pesti una cacca il problema è che scivoli, rischi anche di cadere pestandola, perché è una... cioè praticamente è come
è un misto tra
ghiaccio.
Schifo e pericolo, insomma.
È pericolosissimo e fa anche schifo. C'è gente che si veste in modo assurdo, anche pensando di essere invisibile, si veste un po' come gli pare, tanto dice io mi vesto come viene a me, non mi interessa di cosa pensa la gente. Però insomma, c'è, per esempio, se ti vesti col costumino di Borat dai un po' fastidio alla vista, ecco, su quelle cose lì. Tipo anche persone molto molto magari in carne che mettono vestiti che faticherebbero a stare bene anche con una persona che è proprio in forma, tipo leggings indossate da persone, insomma, obese.
Questo però, dai, non è un fatto di invisibilità, può anche essere semplicemente che queste persone sono comode così e basta, non gli importa veramente il giudizio degli
allora,
altri.
Quelli con la carraia fuori, cosa me ne pensi? Non è un danno sociale questo?
Sì, un po' di più.
Un altro ambito che mi viene in mente in cui tutti noi pensiamo di essere un po' invisibili è il mare, per esempio. Al mare
un po' la macchina di
tutti.
È
un po' come se fosse la macchina, uno si mette lì, guarda l'infinito e intanto fa la pipì. Insomma, che uno dice, cavolo, sei in mare, ma non è bellissimo.
Però
che
è anche un istinto irrefrenabile.
Beh, dai, su, puoi anche contenerti. Poi comunque si notano subito quelli al mare, perché sono lì che guardano l'infinito, mani sui fianchi, acqua altezza
ombelico. Il mare però ti dà effettivamente, almeno per la parte inferiore del corpo, questo senso di invisibilità. Effettivamente è una delle situazioni in cui forse
lo faresti anche te.
No, si riesce a essere più invisibili, ecco, tra quelle reali.
Un'altra cosa invece cui io vorrei veramente essere invisibile è quando stai parlando con una persona o sei in ascensore in posti chiusi con una persona e questa inizia a litigare o al telefono o ancora peggio con un'altra persona insieme a te, cioè praticamente ci sei te, questo qua, e loro litigano e tu non puoi scappare da quel punto lì e sei costretto ad assistere a questa scena.
Però me intriga, dipende, se è interessante.
Io provo un disagio estremo quando succede questa cosa.
Se è interessante la lite, io cerco sempre di capire tutti i retroscena.
Pensavo di partecipare, però tu ti devi nascondere dietro quel sorriso di imbarazzo. Va bene, non fa niente, capita a tutti, però ecco, puoi anche evitare di litigare in pubblico. Io lo odio sempre abbastanza. E ultima, ma no, last but not the least, le persone che in autostrada fanno minzioni senza curarsi di essere visti. Cioè, si nascondono in malo modo perché dicono, vabbè dai, tanto la gente se mi guarda, quando mai vi rivede questo? Però non pensano anche che a me magari può dare fastidio vedere uno col bigolo piantato verso la corsia e che tra l'altro magari rischia
qui
anche...
Qui sanno di essere visti, ma se ne fregano.
Sì, se ne fregano, pensano di essere invisibili al pubblico pudore, ecco, possiamo dire, e dà anche un po' fastidio. Un conto è il bambino che, vabbè, fatto pisciare in autostrada, non c'è alternativa, va bene, però se sei una persona adulta puoi aspettare quei 5 km fino all'autogrill.
A volte no.
A volte no, vabbè, però comunque almeno nasconditi, trova il modo, scavalca il guardrail, fai qualcosa per fare in modo da non essere visto, perché è veramente terribile. Chissà se Patti Smith sarà della nostra idea. Secondo me Patti Smith invece è una che in autostrada ci dà forte.
Ci dava dentro, sì, dai.
Ce l'ascoltiamo nel suo pezzo più famoso, questo è Because the Night.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Because the night belongs to love. Because Stai ascoltando
Radio Revolution.
Ma a me piace Radio Maria.
Nirvana, Smells Like Teen Spirit, canzone del 91, estratto dall'album Nevermind, stupenda, la fantastica voce di Kurt Cobain, e che ci introduce direttamente a una rubrica altrettanto cattiva che la rubrica Motherland.
benvenuti. Wow, questa è la rubrica Motherland. La rubrica che parla della opinione della Vale riguardo ai temi trattati in chiave materna.
Ti piace questa reazione alla rubrica Motherland?
Mi piace molto essere paragonata a Courtney Love.
Va bene, però ci sta particolarmente bene in questa puntata la sigla di Motherland. Comunque, riguardo al tema dell'invisibilità, qual è la follia materna, Lilly?
Beh, ci sono molte cose nel mondo delle madri che secondo me dovrebbero essere invisibili, però purtroppo
non lo sono.
Ma sono anche troppo visibili.
Sì.
Quindi anche qua, con un collegamento, con un trade union alla nostra passata rubrica, potremmo parlare del tema dell'oversharing.
Oversharing
sui social media.
Ok, qual quindi, è l'oversharing? Spieghiamolo in italiano.
Le persone che condividono troppo, troppe informazioni private, soprattutto per quanto riguarda non solo ovviamente le foto dei figli, che sembra banale, ma anche situazioni molto più intime. Qualcosa che sta prendendo molto piede negli ultimi anni, come tu probabilmente sai, Andrea, sono le ecografie su Facebook.
Aiuto, che brutta cosa! Col tag magari, o addirittura già la pagina Facebook del futuro nato con come fotoprofilo ovviamente l'ecografia.
Ebbene,
che schifo.
Sì. Oppure semplicemente il tag degli amici, quindi tante persone annunciano in questo modo la loro gravidanza. E oltre a trovarlo assolutamente di cattivo gusto, suscita molte domande questa cosa. Cioè, perché farlo? Esatto.
Ti sei dato una risposta?
Ci sono delle risposte anche sociologiche.
Addirittura c'è un'indagine su questa cosa, fantastica.
Alla cosa, non proprio un'indagine, ma c'è un articolo che ho letto di recente di una sociologa che mi piace molto, si chiama Chiara Saraceno, che parla appunto di come questa tecnologia sempre più avanzata delle ecografie, quindi non so se tu hai avuto modo di vedere le ecografie 3D, in cui già si vedono praticamente i tratti del bambino, sono ormai assimilate delle vere e proprie fotografie. E quindi è come un po' condividere già la foto del figlio, anche se in realtà è una foto del tuo utero.
Sì, va bene.
E quindi insomma, ed è comunque un esame medico, quindi sarebbe come condividere una radiografia o qualcosa.
Ma io vorrei condividere una radiografia.
Ma la gente dovrebbe farlo, perché comunque ci sono persone che condividono l'ecografia.
Come
quindi,
controffensiva.
Perché no? Quindi, secondo la sociologa, appunto, è un modo per trattare il bambino come se fosse già nato, come se fosse già un membro della famiglia, con un nome, un'identità, dei tratti somatici, e sicuramente è un modo anche per introdurlo in società in qualche modo attraverso una piattaforma multimediale come quella dei social media. Sì, io lo trovo
agghiacciante,
assolutamente, un po' anche una un'invasione di qualcosa che è assolutamente intimo. Cioè, pensiamo che comunque è una parte del tuo corpo intima che viene mostrata a migliaia di persone, centinaia di persone nello stesso momento.
E poi soprattutto c'è gente che si fa addirittura scrupoli a postare la foto del figlio su Facebook con la faccia e la oscura. Te invece addirittura quando è nella tua patata lo fai. Cioè, è fantastica questa cosa.
È assurdo. E infatti una blogger appunto che parlava di questo fenomeno dice: non ho mai visto tua moglie, la tua ragazza, perché magari è appunto il padre, il futuro padre, che poi posta taggando la futura madre, dice: però ho visto il suo utero.
Bello. E beh, comunque
mi è piaciuta molto questa affermazione, perché comunque ti dà l'idea di quanto sia distorto questo fenomeno. E altre cose che vorrei fossero invisibili, ma purtroppo non lo sono, sempre nel tema dei social media, sono i video prima dopo la maternità. Non so se hai mai avuto occasione di vederne uno. Di solito sono video divisi a metà, tipo intervista doppia delle Iene, in cui in un riquadro c'è la vita prima della gravidanza o prima della maternità, e nel secondo riquadro la vita della persona o della coppia dopo.
Ok, ma sono video reali? Cioè, si sono fatti video prima o sono solo parodie?
No, sono parodie che però nascondono un messaggio comune.
E qual è questo messaggio?
Cioè, la vita prima dei figli è comunque una vita in cui uno si fa i fatti propri, si diverte.
Dopo invece non puoi più fare niente.
Dopo non puoi più fare nulla e diventi come un prigioniero.
Sì.
E spesso, soprattutto quando si tratta di video che riguardano solo donne e non la coppia, una cosa che a me irrita molto è la visione del prima come totalmente irrealistica. Cioè, si vedono persone che fanno, non so, un bagno nella vasca di un'ora, facendosi la ceretta, ascoltando la musica, oppure passano due ore in bagno a truccarsi e dopo invece devono fare le cose di fretta. Io mi chiedo quindi: che vita vivono queste persone?
È una vita
prima di avere dei figli.
Ma è molto rock and roll, quantomeno.
una vita che secondo me poche persone in realtà
vivono davvero.
Un'idealizzazione anche questo, uh-huh, oppure una vita comunque molto, molto vuota. Tornando su particolari più creepy, perché so che ti piacciono le cose disgustose.
Vai, io voglio il trash assoluto.
Un amico mi ha recentemente raccontato, rimarrà anonimo ovviamente l'amico, di come dopo il corso preparto per genitori si è creato ovviamente l'inevitabile chat WhatsApp.
Che va abolito ormai, WhatsApp è la causa del degrado della società.
Di cui abbiamo già parlato due puntate fa all'Apsus, le chat di genitori che sono appunto uno dei mali più grandi della società di oggi e... con questo appunto follow up ancora più disgustoso, cioè quando il bambino poi è piccolo, quindi dopo il corso preparto, i genitori condividono cose come il catarro.
Ah, che bello!
La cacca del bambino. Per confrontarsi.
Ah, sì, la mia fa così.
È normale, ha questa consistenza, ha questo colore. E,
coprofagi.
E quindi, insomma, sì, anche questo assolutamente è una forma di oversharing che, di cui faremmo volentieri a meno.
Assolutamente sì, ecco. Altre cose che vuoi dire? Parla adesso o taci per sempre.
Ce n'è un'ultima.
Vai, 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 va bene.
Questo insomma sì, un po' più borderline, però a me personalmente insomma non mi ci ritrovo, sono i servizi fotografici col pancione.
Ok.
Qualcosa che è molto diffuso.
Questo
alcuni...
però si può anche fare, ecco.
Dipende.
Ah, ecco.
Dipende, alcuni sono abbastanza sobri e posso comprendere l'idea di volere un ricordo di quel momento.
Esatto.
Altri però sono, ad esempio appunto negli Stati Uniti ma anche in Sud America, le week by week.
Ah, ok, quindi ogni settimana come sta crescendo
E anche questo io lo trovo insomma...
Beh, un po' insistente, ecco.
Sì, anche poi perché agli altri deve interessare. E anche i servizi con la pancia fatti però in contesti improbabili. Quindi, non so, nel campo di grano...
chi non va in un campo di grano?
Quelle cose che nella realtà non fai mai, che però per il servizio
è giusto,
fai.
Giusto. Va bene, Pink Floyd, Wish You Were Here.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell?
Floyd. Wish You Were Here, Lapsus su Radio Revolution con Andrea e Lilli. Ricordiamo i messaggi della diretta, dove devono essere mandati, Lilli?
Al 334-754-0787 oppure in alternativa
all'166-10-10-10
sulla nostra pagina Facebook Lapsus con Andrea e Lilli.
Esatto, abbiamo parlato prima di Eagles con Hotel California e ci hanno anche chiesto di dire, ovvero, se questo hotel esiste davvero oppure no. Abbiamo fatto indagini e abbiamo scoperto
non
che
non era vero quello che dicevo io, che era in Nevada. Era un film che mi ero fatta perché me lo immagino sempre come in mezzo al deserto. In realtà sembra che sia un'allegoria.
Sì.
Rispetto a un hotel di lusso che dovrebbe rimandare alla vita, diciamo, sesso, droga, rock and roll, okay, che facevano gli Eagles a Los Angeles, okay,
quindi
effettivamente
è un brano comunque autobiografico
in California. Oppure per alcuni, quindi queste sono le varie interpretazioni, si riferisce a un hotel veramente esistente, mm-hmm, a San Francisco, okay, che era poi stato convertito in una chiesa satanica.
Bello. Terribile questa cosa. Passiamo invece ai nostri amici ascoltatori e ci ascoltiamo l'audio dell'amica Cecilia.
Sì, invisibile per un giorno, ci sono due opzioni: l'opzione buona e l'opzione cattiva. Se volessi essere buona, probabilmente sceglierei un giorno d'estate e andrei in giro nuda, tanto nessuno potrebbe vedermi.
Esibizionista.
E andrei a sdraiarmi in un bel prato di margherite, a godermi un po' di contatto con la natura, tipo stile
Candida,
uomini delle caverne. E farei il bagno nel mare e tante altre cose. Completamente nuda, sì. Se no, se dovessi scegliere l'opzione cattiva, credo che andrei dalle persone,
sì,
tipo quando sono da sola in una stanza, a sussurrargli all'orecchio cose.
No, bellissima, non so, questa!
Di vario tipo, per farli sentire matti e vedere le loro reazioni.
Questa è veramente bellissima.
Sarebbero queste.
Ringraziamo Cecilia, ma questa è l'ultima, è veramente fantastica, perché insomma chi, è geniale
fare impazzire la gente,
fare impazzire la gente sussurrando cose e la gente non capisce. Sento le voci, aiuto. E invece essere nudi in pubblico senza essere visti è un po' come essere vestiti, secondo me.
Però quando fa molto caldo, hai il vantaggio che tu sei nudo, quindi comunque hai meno
fresco,
caldo,
quindi,
e riesci comunque a non essere visto dagli altri. Però visto che dice sceglierei una giornata d'estate.
Sì, sì, sì. Però dal punto di vista maschile è un po' scomodo, sballonzoli, cioè, a me non piacerebbe essere nudo. Comunque, detto questo, arrivano anche altre risposte. Lilli, leggicene alcune.
Sì, Giovanna dice: vorrei essere invisibile per vivere un viaggio che non potrei permettermi altrimenti.
Ok.
Tipo andare a New York senza pagare il biglietto d'andata.
È giusto, perché comunque infiltrarsi negli aerei o in posti allo stadio o a teatro, quando c'era uno spettacolo o magari in una zona VIP, è una cosa a cui ho sempre pensato anch'io. Non sei mai stata, per esempio, in circostanze per cui dietro quella porta c'è un po' come diceva anche il nostro amico Fabio a inizio puntata.
Sì, qualcosa che ti interessa, che però a cui però non puoi accedere. O la sala operatoria di Giulia.
Esatto, in questo caso un aereo può entrare senza essere visto, il viaggio probabilmente sarà scomodo perché non puoi sederti, però comunque dopo queste 9 ore in piedi sei a New York.
A quel punto perché solo l'andata? Perché era per un giorno, quindi vuole rimanere,
sì,
di più.
Il ritorno te lo fai a pagamento. Questo,
Anna invece, sempre sulla falsa riga di quello che diceva Rosario, ma con un twist un po' diverso, mm-hmm, dice: essendo la madre di un adolescente,
okay,
la prima cosa che farei sarebbe sicuramente
spiarla,
controllare mio figlio, vedere dov'è, come gestisce la sua vita adesso che sta diventando grande.
Sì.
A parte questo, vorrei essere nei posti di potere, mm-hmm, per vedere cosa davvero combinano, cosa realmente decidono sulla nostra pelle.
Ah, un po' spionaggio, ecco, un po' un grande fratello della politica. Ci aveva provato per un periodo il Movimento 5 Stelle, che faceva le riunioni filmate, e poi dopo la cosa è andata a decadere totalmente, perché insomma non si poteva fare politica in quel modo. Però è una buona intuizione comunque anche questa. Arriva anche una risposta audio, è quella dell'amico Jean che ci ha regalato perle in passato, vediamo se lo rifà.
Beh, se io potessi avere il famoso anello da essere invisibile, sicuramente svaligerei come prima cosa un'enoteca. Faccio una bella scorta di vino e tac.
No.
Dopo passo ad altri alcolici,
ecco,
vari, anche perché è fondamentale chiamare a qualche mio amico il Buffalo.
Salutiamo anche Jean. Buffalo, lo spieghiamo per chi ci ascolta non da Parma, vuol dire che quando bevi con la destra, se uno ti dice Buffalo, devi bere tutto il bicchiere di liquido alcolico senza stop, come penitenza. Ecco, è un giochino alcolico che i più fanno, i giovani d'oggi fanno. Comunque, detto questo, io volevo solo dire che questa cosa del rubare nei negozi riprende
alcol.
Anche alcol, ma vabbè, ma non non in questo caso, anche un cellulare, un vestito. Quante volte in un camerino hai pensato, cavolo, ma se io adesso mi metto sui miei vestiti, vado via, magari non vengo preso, se non ci fosse l'antitaccheggio. Comunque tu potresti avere ipoteticamente tutti i vestiti del mondo senza spendere niente, quindi sarebbe una figata, ecco. Non ci hai mai pensato, Lilly?
Sì, sì, a volte sì. Quindi soprattutto sì, se non te lo puoi permettere, e poi ci sarebbe bello potersene andare già con questo addosso e basta.
Sarebbe figo, sarebbe figo. Ci ascoltiamo I'm Shipping Up to Boston, spesso utilizzata anche come base per i nostri interventi. Vi invito ad ascoltarla perché merita. Colonna sonora del film The Departed. Shipping Up to Boston, Dropping Mumpies, bellissima questa canzone a Lapsus su Radio Revolution. Sono le 21:25 minuti, è un orario inconsono per noi, però è bellissimo essere qua e sta uscendo anche una puntata, devo dire, interessante, che mi sta soddisfacendo, e con questa canzone non potete non uscire ad andare a ballare dopo stasera, perché è veramente fantastica. Detto questo, è arrivata una risposta dai nostri amici ascoltatori in risposta alla risposta, ecco.
Che bella questa cosa. Allora, Nicola, in risposta a quello che diceva Cecilia, sì, rispetto al girare nuda quando è invisibile, ci ricorda una cosa,
sì,
che comunque quando sei invisibile devi per forza girare nudo, perché altrimenti i vestiti si vedono.
È vero, è geniale questa cosa. A meno che tu non hai vestiti dell'invisibilità.
Anche i vestiti invisibili.
È vero.
Il mantello di cui parlavamo prima, ad esempio, sarebbe un
perché
modo
sennò
per ovviare la cosa.
Un paio di pantaloncini che... è vero, è vero. C'era un film che era La leggenda di uomini straordinari, in cui c'era uno dei protagonisti che era invisibile, e infatti durante una spedizione nella neve doveva per forza essere invisibile e rischiava il congelamento, poverino. E quindi non era bellissimo, ecco. Essere invisibile ha dei pro e dei contro. Evidentemente dovete essere nudi. Non ci avevamo pensato a questa cosa, ma è veramente geniale.
Parlando dei pro.
Esatto, parlando invece dei pro, voglio riportarvi un fatto del 2003, successo a Teheran, come diceva Patrick del Grande Fratello, che consiste nel fatto che un uomo ha tentato una rapina in banca convinto di essere nudo. Infatti l'uomo ha pagato più di 700 euro una sorta di sciamano per fargli un rito per diventare invisibile. Quest'uomo, allora, convinto di essere invisibile, si è presentato in banca, ha tentato di rapinare, ma si è sorpreso quando ha visto che le persone sapevano dove era, lo vedevano, diciamo, che cavolo stai facendo? Lui dice, no, io sono invisibile, non puoi vedermi. In realtà no, non era invisibile, è stato immediatamente arrestato e l'uomo ha sporto denuncia verso il mago, perché dice, giustamente, tu mi hai truffato, io sono stato arrestato.
E il mago era diventato invisibile nel frattempo.
Il mago
veramente
è già andato, sì, ovviamente nessuno l'ha più trovato. Però qui si apre porre un tema, ovvero: è più grave il fatto che il mago abbia truffato questa persona o più grave che questa persona abbia rubato? Cioè, comunque questa persona in ogni caso voleva rubare, non c'entra che faccia uno scarico di responsabilità e dice: non è colpa mia, io dovevo essere invisibile, cioè, tu stavi comunque rubando.
Ma lui, rispetto ai suoi scopi, però ha ragione a denunciare il mago.
Sì, però
il mago non ha comunque mantenuto la promessa che ha fatto.
Quindi il mago sarebbe in associazione a delinquere comunque?
No, non è responsabile del reato, però rispetto al ladro comunque,
cioè,
ha sbagliato qualcosa.
È interessante il tema legale dell'invisibilità, cioè ha più colpa il mago che ha truffato oppure colui che è stato truffato ma comunque tentava di truffare un'altra persona? È interessante questa cosa. Vanna Marchi ci ha costruito una carriera in passato, quindi è interessante. Non lo so, tu ti sentiresti di accusare più l'uomo o più il mago? Il mago forse sapeva che non sarebbe successo niente, mentre l'uomo era inconsapevole. Ecco.
Sì, sì, sicuramente poi lui credeva di essere invisibile,
sì,
diciamo, a quindi, seguito di questa magia, quindi c'è anche un aspetto sì un po' delirante della cosa che in parte lo giustifica, invece il mago è più difficilmente scagionabile.
Quindi tu condanneresti più il mago, la pena più severa sarebbe per il mago per te?
Sì, penso di sì.
No, io sai che condannerei più l'altro perché è un pirla, quindi cornuto e mazziato. Ci ascoltiamo l'ultima canzone di oggi che voglio far annunciare a Lily perché è giusto così.
The Invisible Man.
E chi sono questi?
Queen. Queen. Queen, The Invisible Man.
Sei felice, Lilly?
Felicissima.
Felice?
Mi sembra,
batti le mani.
Mi sembra una chiusura perfetta.
Bellissimo,
per la nostra scaletta.
Davvero, davvero bellissima. Tra l'altro, tema azzeccatissimo dei Queen, Invisible Man. Come non chiudere in
canzone
maniera.
Canzone del 1989,
più...
album The Miracle, video molto interessante in cui appunto i Queen sparivano e riapparivano nella stanza di questo bambino che non riusciva a capire appunto se fossero meno veramente invisibili.
Reali oppure no. Bellissima questa cosa. Ok, detto questo, siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi, di venerdì 17. Sono le 21:31 minuti quando Andrea e Lili vi danno l'appuntamento tra due settimane alla prossima puntata di Lapsus dal titolo... Vedremo.
Ancora ignoto.
Ve lo faremo sapere dove?
Sulla nostra pagina Facebook, Lapsus con Andrea e Lilli.
Benissimo, noi siamo Andrea
e Lilli.
E vi auguriamo un buon sabato sera e vi ringraziamo per aver ascoltato
Lapsus!
Scossa, agitata, agitata, un po' nervosa. Acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Mi sento grande.